Emilio Campanella per radiogaiaitalia.com. Ieri pomeriggio erano le 16, sì, sono andato a Venezia, al Cinema Giorgione, a vedere Il Signore delle Formiche, film presentato alla Mostra del Cinema qualche giorno fa. Un film di Gianni Amelio, un film molto importante. Qualcuno già gli ha rimproverato di essere un po' troppo tradizionale nella struttura. Forse è vero, ma forse questo può anche essere più efficace perché il film sia recepito meglio e da più persone. Ci capiamo. Allora, la vicenda è nota, è quella di Aldo Braibanti, docente, maître à penser, in un certo modo, letterato, drammaturgo, amante delle formiche, studioso della loro società e del loro comportamento, ex partigiano, esponente del Partito Comunista Italiano. La vicenda si snoda tra il 1959 e il 1969 in tutto, ma è intanto molto stringato, nonostante i suoi 130 minuti, che comunque volano veloci perché il film è molto stringato, tutto sommato, per quanto la materia sia ampia e gli episodi diversificati, proprio perché nel tempo la vicenda si sviluppa. È una vicenda che mi aveva molto colpito, soprattutto appunto 68-69 anni di grandi fermenti e insomma di fermenti interiori miei, perché io sono del 53, nel 68-69 ho 15 o 16 anni e quindi avevo dentro di me delle urgenze molto forti, non solo quelle che tutti hanno dell'adolescenza, ma quelli che alcuni hanno della propria omosessualità, della propria presa di coscienza, del proprio posto nel mondo, del guardarsi intorno, domandarsi, sentirsi sbagliati. Poi lo riprendo. Allora, Aldo Braibanti aveva degli allievi, seguiva un centro culturale, cercava, insomma, di fare delle messe in scena di teatro d'avanguardia, insomma, c'è tutta una serie di giovani che lo seguono, tra cui due fratelli. Il primo, il maggiore, molto più duro, forse, possiamo dire così. Il secondo più aperto, più giovane, più aperto, infatti. E in effetti, quando Braibanti conosce il giovane Ettore, rimane colpito, e anche Ettore rimane colpito sicuramente dalla personalità, dalla cultura, e comunque si instaura un rapporto culturale, proprio di scambio, per quanto uno sia molto più giovane, per quanto maggiorenne, aveva credo 22 anni, quindi maggiorenne da poco all'epoca perché la maggiore età era ancora 21, e comunque di stimolo. Per cui Braibanti, dal racconto del film, che penso sia piuttosto aderente alla realtà, si trovò ad avere un giovane allievo che lo seguiva maggiormente, che era più in sintonia con lui di quanto fosse il fratello, che era molto più rigido meno disponibile a accettare le critiche, soprattutto. Le atmosfere del film sono praticamente ferme. È come se l'aria non si muovesse in queste piccole città dell'Emilia, c'è anche Busseto, ci sono queste piazze, ma veramente delle piazze d'Italia de chirichiane, anche da come sono fotografate, fotografie molto accurate dello stesso Amelio, piazze assolate, senza nessuno, deserte, ma è un deserto anche dell'anima, cioè non solo fisico, cioè tutto è fermo, tutto è codificato, tutto deve essere in un certo modo, la famiglia, la società, non si può sgarrare, io mi ricordo bene queste cose, anche se vive una città grande come Genova, tutto sommato sentivo meno queste cose, però le sentivo in famiglia. Ecco, questo sicuramente grazie alla mentalità chiusa di mio padre. E ecco appunto la famiglia e le madri. Allora, adesso faccio un discorso legato agli attori. Dunque, Luigi Locascio è Aldo Braibanti, è un'interpretazione molto molto intensa, molto molto introspettiva. Si capisce che il personaggio non ha un carattere facile, non doveva averlo, non aveva tutti i diritti di essere così, per carità, no? Ma solo che a un certo punto gli viene imputato tutto. Poi Elio Germano è Ennio, è un giornalista dell'Unità, una personalità molto critica, molto interessante. Mentre il giovane scusate, Leonardo Maltese è il giovane Ettore. Lui credo che un premio Mastroianni come attore emergente se lo meriterebbe perché è un ruolo difficilissimo e lo assolve con estrema sensibilità. Lì, chiaramente c'è anche l'ottimo direttore di attori che è Amelio, però il ragazzo è veramente molto molto espressivo in tutti i momenti. E anche in quelli molto drammatici del film. Vi dico, in questo senso il film è molto misurato, ci sono momenti altamente drammatici, vi dico, ma è molto misurato, molto più di quanto avrebbe potuto essere in mano ad altri. Sappiamo di quello che accadeva, sappiamo delle terapie che ha subito, e quindi questo è solo mostrato una volta e basta. Come anche diciamo, il rapimento di Ettore da parte della madre e del fratello a Roma, quando si erano trasferiti con Aldo a Roma, diciamo fuggendo, ma comunque Ettore non era stato rapito, ma era ben consenziente di seguire Aldo. Ecco, la famiglia, allora, forse ho accennato prima alle madri, e la madre di Ettore, è interpretata da Anna Caterina Antonacci, che è interessantissima. Veramente fa questo personaggio di donna dura, chiusa, violenta, ma violenta nel senso bigotto del termine, capiamoci. E mentre Rita Bosello è Susanna, la madre di Aldo. Personaggio bellissimo, estremamente, come dire, addolorato, doloroso, della sofferenza del figlio, che è Aldo Braibanti, naturalmente, di quello che accade. Ci sono due scene molto importanti. Una, che le riguarda, intendo, nella quale in chiesa, uscendo dalla messa, poi la madre di Ettore torna indietro, si avvicina al banco dove ancora Susanna, la madre di Aldo Braibanti, è ferma a pregare e l'accusa di quello che suo figlio fa ai giovani e dei pericoli e del peccato, tutte queste cose qua, una requisitoria molto molto violenta, a cui l'altra madre risponde annichilita, tra l'altro una dà del tu all'altra, non ho capito perché. Non ne vedo il motivo, ma forse la madre, sentendosi nel giusto, la madre di Ettore, si permetteva di dare del tu alla madre del peccatore, perché questo era l'atteggiamento, e l'altro diceva: io non sto a ascoltare le voci di quello che dicono gli altri. E poi c'è un altro episodio, ancora più doloroso, in cui Susanna, ancora appunto, vi dico, la madre di Aldo, Sta tornando a casa con la borsa della spesa, arriva sotto i porci davanti alla porta di casa con la chiave in mano e c'è una scritta in nero sul muro accanto alla porta: la casa del curatore. E lei lascia cadere la borsa, ha un momento di grande incertezza del movimento, poi si porta sulla piazza sotto il sole e si accascia come schiacciata da questa scritta orribile. Durissimo, veramente durissimo, comunque un episodio molto 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 importante. E poi ci sono altri momenti. Poi ecco, nella seconda parte il film segue il processo, perché poi dopo che Ettore viene rapito dal fratello e dalla madre, viene portato in ospedale psichiatrico, naturalmente sottoposto a una serie infinita di elettroshock. Noi vediamo solo il primo e vediamo soprattutto lo psichiatra che lo tranquillizza nella sua dolcissima falsità, Alessandro Bersanello, ancora una volta molto bravo nelle sue caratterizzazioni. E poi arriviamo evidentemente all'arresto di Aldo Braibanti, il processo e i vari personaggi che ruotano intorno, quindi Valerio Binasco che è il pubblico ministero, Alberto Cracco che è il presidente della corte e poi, da un altro punto di vista, ma non molto meglio, Giovanni Visentin che è il direttore del giornale, dal quale poi si allontanerà Ennio. Vi ho già detto molte cose, ve ne direi tante altre, indubbiamente, perché il film è ricco di spunti. A un certo punto cominciano le manifestazioni in difesa di Braibanti. Io mi ricordo queste cose, mi ricordo anche la pubblicazione di un libro che era sotto il nome di Plagio, che si parlava di questa accusa mai tirata fuori in sede giudiziari in Italia, che poi in realtà non era altro, e poi, insomma, lo dice chiaramente Ennio, il giornalista, non era altro che non voler parlare, non dover parlare di omosessualità, ma era quella l'accusa, a qualunque diversità. E lì si mosse chiaramente Partito Radicale, Pannella e tanti altri. Tra l'altro c'è un cameo che è solo un'immagine fissa di Emma Bonino che guarda in macchina oggi e che era a quelle manifestazioni e tra l'altro Sara Serraiocco e Graziella, la cugina di Ennio, che è una passionaria di queste manifestazioni, fa dei comizi e ha una specie di fidanzatello che abbiamo già incontrato, che quando parla di omosessuali, a Ennio dice: ah, o si curano o si ammazzano, al che Ennio esce di casa di sua cugina sbattendo la porta, e poi rincontriamo questo stupido avvocato, veramente un avvocaticchio, che commenta, passando e dopo aver già avuto un ulteriore breve scontro con Ennio incrociato alla manifestazione, si rivolge alla fidanzatina, ex fidanzatina, non lo so, probabilmente sì, dicendo: ah, altro che difendere i froci, le manifestazioni si fanno per il Vietnam, come se si potesse fare una cosa e non anche l'altra, siamo sempre a o questo o quello, no, si può fare tutto. Cioè, e questa cosa ci riguarda da vicino proprio in questi giorni con certe affermazioni, sappiamo di che orientamento. Ecco, e questo è un'ulteriore osservazione. E poi arriviamo all'ultimo incontro fra Aldo ed Ettore. Ettore, che tra l'altro ha dato una deposizione illuminante e molto rifiutata al tribunale, scagionando totalmente Aldo, parlando chiaramente dei loro rapporti, anche sessuali, affettivi, di totale, diciamo, parità, perché nessuno era forzato, nessuno ha forzato nessun altro. solo c'è una differenza di età, ma non era questo chiaramente. E poi, intanto, la madre di Aldo muore e lui è in prigione, va a vederla, ma ormai dopo, un'altra scena molto bella di questa casa vuota, e Aldo incontra un ex allievo, una delle ragazze, che era un po' innamorata di Ettore e che gli dice: ma vado sempre a trovarlo, ma non lo trovo mai in casa, ma gli metto a posto, gli preparo un po' di cose da mangiare, all'insaputa di mio marito, perché si è sposata, perché insomma c'è un bimbo in arrivo, uno dei tanti motivi dei matrimoni, allora come oggi. Anche questa è una scena molto intensa, molto bella, molto in sottofinale. E nel finale i carabinieri accompagnano Aldo dove Ettore sta dipingendo una scenografia di una Ida popolare, perché vediamo, ci sono le scene dipinte. C'è un palcoscenico montato con Aida e Radamés già truccati che cantano il finale, il duetto finale meraviglioso dell'opera in playback. Naturalmente c'è un giradischi che fa appunto girare i dischi, e i soldati che sono accanto fuori dal palcoscenico su un prato a giocare a pallone. Giocano a pallone, questo mi ha ricordato Pasolini. È un fatto. Pasolini, tra il 49 e il 50, dal Partito Comunista venne dichiarato indegno perché omosessuale. Ecco, era prima, ma non molto prima. Ecco, e appunto c'è poi questo finale, questo ultimo incontro molto bello, molto intenso e molto doloroso fra Aldo ed Ettore. E il film si chiude su i titoli di coda, molto importanti, molto lunghi, seguiteli perché poi ci sono anche i luoghi dove è stato girato il film. Non vi ho detto quanto ho amato questo film, ve lo dico adesso, e quanto mi commuova ripensarci. Io che da mio padre mi ero sentito dire: ah, ma se sei omosessuale puoi anche ammazzarti, avevo 16 anni, erano quegli anni lì. La chiudo qua. Grazie Emilio Campanella per RadioGaiaItalia.com.
RadioGaiaItalia.com.